Buonasera, bentornati a scuola. Sapete che stiamo viaggiando sul territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico, ormai l'avete imparato a memoria. Gli studiosi ci dicono che imparare a memoria è importante. Ho fatto una grande scoperta, E ormai a memoria anche abbiamo imparato che abbiamo un compagno di viaggio in questo percorso, che si chiama Paolo di Tarso, che è autore di uno dei più significativi epistolari della storia del pensiero umano. Questa sera continueremo a riflettere, procedendo come stiamo facendo da settimane ormai, lungo l'impervio sentiero che ci porta verso una parola chiave, la parola ecclesia. E su questo sentiero si cammina lentamente. Perché? Perché strada facendo si incontrano molti intrecci filologici che con pazienza, almeno in parte, devono essere dipanati. Ora, l'ultimo intreccio filologico che in ordine di tempo stiamo dipanando riguarda quel complesso avvenimento pluriepocale che si chiama diaspora, ed è il tema della dispersione degli ebrei nel mondo. Ora, senza affrontare questo tema con il catalogo di parole chiave che contiene, non si può comprendere bene né il carattere, né la cultura, né l'opera di Paolo di Tarso. E soprattutto non si può capire il complesso rapporto di attrazione e di repulsione che Paolo di Tarso ha avuto dentro le ecclesie, queste strutture. Ecclesia significa assemblea, queste strutture leggere, flessibili, oggi diremmo liquide, che sono nate sul territorio dell'ellenismo all'interno dell'esperienza della diaspora ebraica. E voi direte: ma potevamo anche semplificare invece di stare settimane a rincorrere la parola ecclesia. Beh, guardate, no, non era possibile questo, perché contemporaneamente che cosa stiamo facendo noi? Cioè, noi stiamo cercando di capire che cosa ha in testa Paolo di Tarso. Cioè, questo itinerario che noi stiamo facendo, dal romanzo di Salomone in avanti, sono tutti i vari segmenti che la cultura di Paolo di Tarso contiene nella mente, cioè la cultura contenuta nella mente di Paolo di Tarso. Tutti questi passaggi lui li ha presenti nella sua testa. Cioè, quindi capire questa dinamica vuole anche poi capire, quando si legge il testo dell'epistolario, il testo delle varie lettere di Paolo di Tarso. Per esempio, quando parla del Tempio, se noi non chiariamo quello che abbiamo chiarito la scorsa settimana, il primo Tempio, il secondo Tempio, il faro spirituale, non si capisce bene in quale contesto Paolo parla, in un contesto che è un contesto culturale ben preciso, è quel retroterra che noi dobbiamo conoscere, se no rimangono belle parole o parole incomprensibili e non invece le parole di un prodotto importante della letteratura mondiale. Ora, la scorsa settimana abbiamo affermato e abbiamo capito che con l'età ellenistica inizia quella che possiamo chiamare la seconda fase della dispersione dell'ebraismo, cioè una fase dai forti connotati culturali. Ed è proprio in questa fase che, all'interno della letteratura biblica, compare la parola diaspora, che in ebraico, come sappiamo, corrisponde ad una parola, ad un termine, al termine galut. Galut significa prima di tutto vuota, no? Con tutti i significati che questo termine porta con sé. Volano, spirale, sequenza, macina. Ecco, il concetto quindi della diaspora, e che contiene, vedete, parole molto creative dal punto di vista culturale. Quante volte diciamo la vita è una ruota, no? È un modo di dire, arriva di lì, arriva dalla cultura dell'Antico Testamento, la parola galut, e quante volte pensiamo che la vita è diaspora, perché spesso proviamo la sensazione di essere un po' disperse e un po' dispersi in questo mondo, no? E spesso non ci ritroviamo più, ci guardiamo attorno, vediamo quello che capita e diciamo: ma dove siamo capitati? Meglio andare, la diaspora sarebbe meglio. E ora, a questo proposito, dobbiamo fare subito una digressione in funzione della didattica della lettura e della scrittura, cioè l'idea che la vita abbia l'essenza stessa della diaspora diventa un concetto che in tempi moderni e contemporanei ha trovato spesso il suo sviluppo nei testi delle scrittrici e degli scrittori di romanzi. A questo proposito, ne stavamo parlando prima con Nancy, adesso riprendiamo la lettura dell'incipite di un romanzo che abbiamo incontrato in conclusione di itinerario la scorsa settimana. Voi sapete che questo romanzo, eccolo qui, è stato scritto da una scrittrice che abbiamo seguito fin da quando nell'anno 2005 è stata protagonista di un importante evento editoriale a livello internazionale, perché di questa scrittrice, che è stata famosa in Francia soprattutto negli anni 30, ci eravamo assolutamente dimenticati. Beh, nel 1942 è sparita nel vento insieme ad altri milioni di persone, e quindi evidentemente si è volatilizzata, e quindi c'è stato un momento di sbigottimento dal quale stiamo uscendo ora, stiamo uscendo adesso da questo sbigottimento di quello che è stato la Seconda Guerra Mondiale, con dei rigurgiti ci usciamo fuori molto significativi, per esempio, diceva Primo Levi, attenzione. Ora, nel 2005 questa scrittrice è stata protagonista di un importante evento editoriale a livello internazionale. Gli eventi editoriali sono pochi, la parola evento noi la usiamo troppo spesso, bisogna usarla quando è necessario. Stiamo parlando di Renan Mirovsky, e credo che molti di voi abbiano letto qualcuno dei suoi libri, li trovate in biblioteca, vengono pubblicati, sta in corso di pubblicazione tutta la sua, di ripubblicazione tutta la sua opera in Europa. Guardate sul punto 1 del repertorio. Ora, l'evento editoriale che riguarda Irene Mirovsky è, come sapete ormai, la pubblicazione del libro Suite francese del 2005, di cui si consiglia vivamente la lettura o la rilettura. Sapete che l'interesse per questo romanzo è legato anche alla storia rocambolesca del manoscritto di quest'opera, un'agenda in cui è contenuto, sul quale Irene Mirovsky l'ha scritta questo romanzo, queste due parti di un romanzo, di un grande romanzo che doveva essere composto di 5 libri. In questa storia del ritrovamento sono coinvolte anche le figlie bambine della scrittrice, che sono state salvate insieme al prezioso testo da due donne in particolare, ma da tutta un'attività della resistenza francese alle quali erano state affidate. E questa storia, tra l'altro avventurosa e commovente come un romanzo, questa storia del salvataggio del manoscritto di Suite francese, viene descritta e quindi la potete leggere nella postfazione di questo stesso libro. Suite francese è un'opera di grande valore narrativo. Ne rimangono, dicevamo, due parti che sono intitolate Temporale di giugno e Dolce. Doveva essere in cinque parti, l'aveva già in qualche modo modellata Irène Mirowski. Ricordiamo che questo personaggio, che noi ricordiamo anche perché fra un po' inizia la giornata della memoria, quindi questa sera anche noi la celebriamo, no? con questo nostro itinerario, è doveroso, è un suggerimento di Paolo di Tarso. Ricordiamo che Irène Mirowski è nata a Kiev nel 1903 in una ricca famiglia borghese e in una famiglia ebrea. Suo padre è un banchiere ebreo, si chiama Arie, si fa chiamare Leon, però sono personaggi che nella diaspora mitteleuropea si sono fatti strada, no? La madre si chiama Faiga, si fa chiamare Fanny, è nata ad Odessa nel 1887, è morta a Parigi nel 1989, ma è vissuta per lungo tempo a Nizza. Voi sapete che potete leggere la storia di questo rapporto conflittuale tra madre e figlia su un bellissimo romanzo, bisogna che uno lo sappia però, perché in questo racconto non si dice esplicitamente, che si intitola Il ballo, in cui Irène Mirowski descrive con grande abilità e anche con grande distacco tutto il disprezzo che ha nei confronti di questa madre, la quale dopo la guerra non accetterà neanche le nipoti che sono tornate, no? Perché non poteva sopportare già da bambina questa figlia così furiosa e un po' anticonformista. Irène è emigrata poi a Parigi nel 1919, già nel 1916 Leon Nemirovsky, che era uno che fiutava gli eventi, ha capito subito che sarebbe successo qualcosa in Russia e quindi da bravo borghese, da bravo banchiere, ha portato tutti i suoi averi a Helsinki, in Finlandia, che era lì vicino, da San Pietroburgo. E poi dopo aver finanziato anche la rivoluzione un po' da bravo ebreo, perché voi sapete che l'ebraismo ha partecipato attivamente alla rivoluzione, è emigrato con la famiglia a Parigi, prima ha fatto emigrare loro, poi dopo lui era un tipo molto intraprendente con tutti, sapeva dialogare con tutti, con tutte le varie fazioni. E in Francia Irène, che conosce già bene il francese, diventa una scrittrice famosa, si sposa, ha queste figlie. Potete leggere, è uscita anche un'autobiografia curata dalla figlia Denise su Irène Mirowski, che appunto finalmente questa figlia racconta, perché queste bambine sono rimaste scioccate prima di aver perso i genitori. Anche Michel Epstein, il marito di Irène Mirowski, è morto ad Auschwitz e loro non si sono neanche mai visti lì e mai incontrati nei momenti successivi, perché Michel Epstein ha telefonato a Vichy dicendo, siccome aveva delle conoscenze anche nel governo collaborazionista, dicendo: ma come, ci arrestate mia moglie? E hanno detto: sì, venga a prendersela, signore. E lui è andato e ha trovato la gestata. Nel senso che queste persone si fidavano del buon senso, della logica, dicendo: ma com'è possibile che succeda questo? Cioè, no, com'è possibile che ci siano le leggi razziali? No, ma come, no, certe cose sono anacronistiche per persone che sono abituate ad investire in intelligenza, no? Però non è così, bisogna stare attenti, perché non è così. Le cose paradossali sono quelle che poi prevalgono, no? O che diventano normali. come oggi, che l'immoralità diventa normale, un normale comportamento immorale è quello che no, viene fuori, no, con giustificato. Ora il Irene Nemirovski sono in corso di pubblicazione tutte le opere. A Natale è uscito il suo primo racconto, che è stato pubblicato, Le Malentendu, Il Malinteso, che ha scritto quando aveva 23 anni, che è un racconto, come al solito, delizioso, nel senso delle metà. È una storia banalissima, di un banalissimo tradimento, ecco. Però, ecco, come al solito, Irene Mirotti è capace di costruire un midrash smontando, come sempre fa con grande cinismo, tutti i luoghi comuni che noi costruiamo sui sentimenti, no? Sentimenti sono cose serie, no? Non possono essere lasciate in mano ai luoghi comuni, e quindi mette appunto bene in evidenza, ecco, questo, questi fatti. Beh, leggete ora. Ora questa sera puntiamo ancora l'attenzione sul questo romanzo che si intitola I cani e i lupi, pubblicato nel 1940. Vedete, fino a quindi a pochi anni prima era tutto normale in Francia, nonostante la conquista, dove il tema della separatezza, di cui questa sera parleremo, e della diaspora sono in evidenza, o perlomeno ci prepareremo a parlarne. E con il romanzo che si intitola I cani e i lupi, Irene Mirotti ci porta a Kiev, che è una città interessante, della pianura sarmatica, a Kiev ci si può andare tutte le volte quando giugno qui, e anche qui fioriscono i tigli, è una città piena di tigli, e conoscete il profumo del tiglio, il profumo inebriante, quasi c'è un momento a Kiev in cui si consiglia di andare, ed è il momento della primavera, per noi è la tarda primavera, perché lì in cui fioriscono i tigli, allora diventa veramente inebriante, ci sono c'è una decina di giorni in cui la città vive immersa in questa, non so più, immersa in questa, in questo profumo dei tigli, che arriva il vento li porta dalle colline. E Irene Mirotti descrive anche questo, quindi fa ripensare, quelle sono emozioni che ho rivissuto rileggendo questi, no? Rivissute prima di aver letto qualche cosa su Kiev. E a Kiev c'è una famiglia, la famiglia di Ada, che è la principale protagonista femminile del racconto, e una famiglia che abita nella città bassa. Perché la città, dice subito Irene Mirotti, avete visto, è divisa in tre parti: c'è la città bassa, la città degli Evionim, dei poveri, poi c'è la città intermedia, che è quella della borghesia, e poi c'è la città dei Sadducei, no? Della città delle colline, dove stanno i ricchi, e gli ebrei si dividono, stanno nella città bassa quelli poveri, gli Evionim, stanno tra la borghesia e gli farisei e la classe intermedia, e stanno dei ricchi. E poi ci sono i Mecklers, cioè gli intermediari, che sono quelle figure che mettono in collegamento, ecco, questi tre. E il padre di Ada fa parte proprio di questa congrega dei Mecklers, gli intermediari, che sono dei venditori, che si guadagnano la vita comprando e vendendo di tutto, dalla seta, come un lavoro che gli ebrei hanno fatto e che hanno fatto con grande determinazione. In molte città sono stati invitati, no? Proprio perché erano capaci di fare questo, quindi erano uno strumento per rivitalizzare l'economia, perché facevano girare il denaro e le merci, no? Avevano questa capacità di fare girare il denaro e le merci. E quindi tra le parti della città però c'è separatezza, sembra non esserci altro rapporto che non sia il distretto degli uni divisi degli altri. E naturalmente Sara Ada incontrerà un ragazzino che vive per una questione rocambolesca, che voi potete leggere, che vive invece nella parte ricca della città, il rampollo di una ricca famiglia ebrea, il quale Henry, il quale quando si trova di fronte a questa bambina, da una parte è impauritissimo nel vederla, perché è un personaggio caratteristico, anche un po' aggressivo, anche un po' selvaggio, e però è molto attirato da questa persona, naturalmente. E René Grotti costruisce una metafora molto significativa. Henry è inorridito e attratto come un cagnolino ben nutrito e curato che sente nella foresta l'ululato famelico dei lupi, i suoi fratelli selvaggi. E ecco qui il titolo, I cani e i lupi. Il cane è l'integrazione, il lupo è la diaspora. E questo bisogna saperlo, perché sennò questo romanzo sia una storia ben costruita, c'è una storia d'amore, più storie d'amore, di conflitto, c'è tutta la trama, c'è tutto un racconto. Però quella è solo una parte della lettura. I più sono i riferimenti che Irene fa su quella che è la sua cultura, soprattutto sulla cultura biblica. È una persona profondamente laica, anche molto distaccata, però molto vicina a quella che è la cultura dei grandi racconti dell'Antico Testamento, che emergono inevitabilmente perché sono uno strumento di narrazione formidabile, sono delle fiction già pronte, e quindi è chiaro che uno le utilizza, e anche i personaggi li utilizza, e anche lo stile lo utilizza. E quindi il cane è l'integrazione, il lupo è la diaspora, e questa è la più importante chiave per leggere, per comprendere il senso di questo romanzo e anche il carattere dei personaggi. Il carattere dei personaggi, no? Quindi Ada è la diaspora, e questi altri invece, che sono ricchi, vogliono che nulla cambi, no? In qualche modo, che la società non si muova. Ecco, e invece c'è questo pungolo. Ecco, e questo bisogna saperlo. Pochi scrittori poi sono stati in grado di raccontare il mondo degli ebrei venuti dall'est, dall'Ucraina, dalla Polonia, con altrettanta passione come lo ha raccontato, senza omettere né vizi né virtù, Irene Mirotic non è affatto tenera con quelli che sono il suo gruppo etnico, non è affatto tenera. Dicevamo prima appunto con la Nancy che la lettura della Nemirovsky è importante perché ti fa conoscere vari ambienti di quegli anni, degli anni 20, degli anni 30 o della fine dell'Ottocento, anche perché poi che lei ha vissuto e che descrive molto bene, quindi ci porta, no? Ecco, in quella dimensione. E poi, non ultimo, il fatto che è una scrittrice, c'è anche un concetto di genere, no? È una donna, è una figlia, è una moglie, è una persona che ha successo, è anche una donna bella, no? E che è consapevole di questo e anche della stupidità degli uomini nel mettersi in rapporto con lei. E che questo mette in evidenza, questo è un tema di grande attualità, e quindi evidentemente in certi personaggi emerge, ecco, questo fatto, senza essere per nulla tollerante con quello che è l'uso del femminismo, ecco, da parte delle donne, che critica in modo cinico, no? No, cerchiamo di essere delle persone serie, no? Perché poi abbiamo dei talenti e questi talenti vanno spesi in un determinato modo. Ecco. E questo è, naturalmente, anche questo personaggio di Ada è un personaggio significativo. Leggiamo due pagine ancora di questo romanzo di cui si consiglia la lettura. Ada aveva compiuto da poco 5 anni e cominciava a percepire la realtà circostante. Fino allora aveva vagato in un universo così sproporzionato rispetto alla sua minuscola persona che quasi non ne aveva preso coscienza. Il mondo la sovrastava. Ada non se n'era curata più di quanto avrebbe fatto un insetto in mezzo all'erba. Ma adesso era cresciuta, perciò iniziava a conoscere la vita, quei giganti immobili davanti ai portoni, con le stalattiti attaccate ai baffi e l'alito puzzolente di alcol. Strano come il fiato si trasforma in uno sbuffo di vapore e poi in piccoli aghi gelati. Quei giganti erano uomini qualunque, svorniti, semplici portieri. Aveva familiarizzato anche con alcuni esseri la cui testa sembrava perdersi tra le nuvole e che si trascinavano appresso sciabole luccicanti. Venivano chiamati ufficiali. Dovevano mettere paura perché suo padre, scorgendoli, pareva farsi ancora più piccolo e camminava rasente ai muri, ma lei riteneva che nonostante tutto fossero comuni mortali. Da qualche tempo osava guardarli. Alcuni avevano la sovraveste grigia foderata di rosso, a volte la stoffa scarlatta, insegna del loro grado di generale, faceva capolino mentre salivano in slitta, e una lunga barba bianca come quella di suo nonno. Passando dalla piazza, Ada indugiava qualche istante per ammirare i cavalli, che d'inverno erano bardati di coperte verde e rosse ornate di pompon, affinché la neve che calpestavano con gli zoccoli non schizzasse loro addosso. Era il centro della città, con bei palazzi, negozi, ristoranti, luci, rumori, ma subito padre e figlia si addentravano di nuovo in un dedalo di vicoli che scendevano verso il fiume, che avevano il selciato sconnesso ed erano a malapena rischiarati dalla luce fioca dei fanali, per fermarsi infine davanti all'abitazione di un possibile cliente. In una stanza piena di fumo, in penombre, col soffitto basso, 5 o 6 uomini strepitavano come galline cui stessero tirando il collo. Avevano il colorito paonazzo, le vene della fronte gonfie, e alzavano le braccia al cielo e si battevano il petto dicendo che Dio mi fulmini all'istante se sto mentendo. A volte indicavano Ada, giuro sulla testa di questa bambina innocente che la fede era intatta quando l'ho comprata. Che colpa ne ho io, povero ebreo, padre di famiglia, se lungo la strada i topi mi hanno rosicchiato una partita? Si arrabbiavano. Fingevano di andarsene sbattendo la porta, si fermavano sulla soglia, tornavano indietro. Gli acquirenti, ostentando indifferenza, bevevano il tè in boccali dal manico d'argento. Gli intermediari, ce n'erano sempre 5 o 6, che si presentavano tutti insieme, appena fiutavano un affare, si accusavano reciprocamente di frode, furto, truffa, dei peggiori crimini, sembravano pronti a divorarsi l'un l'altro. Poi l'atmosfera si placava, l'affare era concluso. Israel Spinner prendeva per mano la figlioletta e usciva. In strada traeva un sospiro profondo e scuoteva la testa, gemendo accorato. Oh mio Dio, Signore mio Dio. A volte perché il geschäft, l'affare, non era riuscito. E gli sforzi, le settimane di discussioni trattative erano andati in fumo. Altre volte perché l'aveva spuntata sui rivali. Ma bisognava lamentarsi e sospirare comunque. Dio, immobile e onnipresente, spiava l'uomo come un ragno al centro della tela, pronto a punirlo se si mostrava orgoglioso della sua fortuna. Dio non si distraeva mai, era instancabile e permaloso. Bisognava averne timore e, pur rendendo grazie alla sua benignità, non lasciargli credere di aver esaudito tutti i voti della sua creatura affinché non l'abbandonasse e continuasse a proteggerla. Poi andavano in un'altra casa e in un'altra ancora. Talvolta salivano fino alla residenza dei ricchi. Ada allora aspettava in anticamera e la suntuosità dell'arredamento, il numero dei domestici, lo spessore dei tappeti la emozionavano al punto che non osava muoversi. Se ne stava seduto sull'orlo della sedia, con gli occhi sgranati e il fiato sospeso. A volte si pizzicava le guance per non addormentarsi. Infine tornavano a casa entrambi, silenziosi, tenendosi per mano. Nella fase finale dell'itinerario della scorsa settimana abbiamo detto che dal III secolo a.C. le comunità della diaspora, soprattutto in Mesopotamia, in Egitto, fino a Roma, cominciavano ad avviare al loro interno un dibattito molto serrato su un tema di grande importanza, sul concetto della separatezza, in ebraico serugia. Questo è un tema che abbiamo trattato più volte perché è un argomento importante per l'acquisizione di chiavi di lettura utili per poter capire molti testi del genere letterario del romanzo. In che cosa consiste questo dibattito? E che cosa si intende per separatezza, per perugia? Beh, quindi abbiamo avuto un esempio lampante quando Irene Mirotti fa della teologia e descrive Dio con un'ironia, vedete, la sua personalità, che è un'ironia formidabile, no? Senza uscire mai da quelli che sono i canoni del Midrash ebraico, no? Questo Dio geloso, permaloso, che invita, no, alla separatezza anche da lui e dai suoi pensieri, no? Ci sono all'interno delle comunità della diaspora diverse correnti di pensiero in proposito. I membri della corrente più intransigente affermano: siamo un popolo diverso, un popolo privilegiato, quindi dobbiamo vivere separati dagli altri per non contaminarci né materialmente né religiosamente né culturalmente. Questo è il dettato di chi sostiene in modo fondamentale l'idea di perugia, l'idea di separatezza. Ma noi sappiamo che, nonostante questo dettato, le comunità della diaspora sono nel bene e nel male socialmente ed economicamente integrate alla perfezione nei paesi dove si trovano. E il diffondersi dell'ellenismo poi ha ancora di più, come abbiamo studiato la scorsa settimana, fatto cessare i fenomeni di insicurezza e di perdita di identità religiosa in relazione alla lontananza dal Tempio e dalle terre di Israele. Cioè, sappiamo bene che le comunità della diaspora non hanno particolari nostalgie della terra promessa, del Tempio. Cioè, le nostalgie le recitano attraverso un rituale che si trasforma, tradotto in scrittura, si trasforma in sapienza poetica. Ma poi nessuno è intenzionato a tornare indietro. L'abbiamo visto leggendo il libro di Ezra e il libro di Neemia. Ora, a mano che il serrato dibattito prende corpo, prevale l'idea di dover quindi attenuare la separatezza, la perugia, cioè l'idea di trovare delle regole, cioè un sistema che regolamenti la separatezza, la perugia. Perché è anacronistico stare chiusi nel proprio guscio. Una cosa è quello di preservare le proprie tradizioni integralmente, no? E fino in fondo. All'altra cosa è quello di stare chiusi in se stessi. Anzi, è pericoloso stare chiusi. E anche perché il sistema della separatezza vissuto in modo integralista crea dei guai, no? Per esempio, ad Alessandria si erano scatenate contro gli ebrei alcune sollevazioni popolari perché gli ebrei non volevano aprirsi, si chiudevano per non contaminarsi. E uno dei problemi è quello dei matrimoni misti, no? Ho usato il presente volutamente perché continua ad essere un tema interessante questo, sul quale riflettere, dover riflettere. Ora, l'ellenismo, come sappiamo, favorisce la cultura dei matrimoni misti tra cittadini di etnie diverse. E la Perugia ebraica descriveva come intollerabile, come blasfema la mescolanza del sangue, e quindi il modo di comportarsi, le regole e i riti religiosi ebraici in Mesopotamia, in Egitto, nell'Ellade, a Roma, dove la mentalità faceva riferimento all'ideologia politeista, che era basata sull'accettazione di tante divinità diverse, finivano per suscitare una diffidenza profonda e quindi delle inimicizie profonde. E voi sapete che la gente di questi posti che abbiamo citato, la Mesopotamia, l'Egitto, l'Ellade, Roma, non tollerava la separatezza. Perché? Ma perché la cultura politeista, mesopotamica, egizia, ellenica, romana, aveva la caratteristica di essere sincretica, cioè di mettere insieme opinioni diverse, figure diverse, immagini diverse. Cioè si pregavano, si adoravano, ci si interessava di più divinità religiose contemporaneamente. E cioè, sincretismo e separatezza quindi si presentano come due termini antitetici che non vanno d'accordo. Ora, il nucleo centrale dell'ideologia giudaica si caratterizza invece per un esclusivo rapporto con un Dio unico, eh? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio, sappiamo tutti a memoria, all'infuori di me, questa è la legge di Mosè, quindi è chiaro che questo rigoroso monoteismo risulta incomprensibile alla cultura pagana, fondata sul sincretismo, che è un concetto legato all'idea di apertura, no? E i pagani si raccomandavano contemporaneamente a Iside, a Mitra, a Demetra o a Demetra, qui c'è una, due correnti di pensiero, e ad altri dei, e l'adorare protettori divini differenti non suscitava scandalo, anzi offriva più possibilità. Funziona il tuo Dio? Con te? Sì. Beh, allora, se un Dio funziona, perché non approfittarne? No, cioè, l'idea è questa. Naturalmente, era un'idea, ed è un'idea consumista, no? Poi, vabbè, noi l'abbiamo ereditata, cioè, dobbiamo ricordare che questo atteggiamento sincretico verrà poi ben tollerato nel cristianesimo e durante la sua diffusione nel terzo secolo d.C., soprattutto nelle campagne, nei pagi, il paganesimo, nei villaggi delle campagne, avrà una sua continuità culturale con il cristianesimo nel culto dei santi cristiani, no? E nel culto della Gran Madre, Maria di Nazareth, infatti quante immagini della Madonna ci sono, che e si sono moltiplicate come le dee greche, no? Cioè ogni qualità è diventata una figura della divinità sullo stile del paganesimo, del sincretismo, no? E infatti anche i santi, no? Funzionano, mi ricordo io certi miei compagni di classe avevano delle file di santini per i compiti in classe, notevoli. Io dicevo sempre che funzionava San Studio, ma non lo prendevano mai sul serio, anche per rispetto ai santi. Ora, la figura di Maria di Nazareth si è diversificata nel corso della storia della diffusione del cristianesimo e anche con il contributo della storia dell'arte, no? Evidentemente, no? Abbiamo tante immagini di questo personaggio, tante immagini di grande valore, di valore culturale e di valore intellettuale, ecco, e quindi dobbiamo riflettere su questo. C'è una figura di Maria, della Madonna, che vi interessa particolarmente? Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché no, c'è la Madonna della Neve, la Madonna delle Grazie, la Madonna della Pace, la Madonna del Buon Consiglio, la Madonna dei Belli e Dolori, ecco, cioè, e via, cioè, e poi ci sono le varie modelle per i vari pittori o le varie pittrici che naturalmente danno un tono a questa figura, no, particolare. Ecco. Ora, le E questa figura deriva, vedete, da tutto un discorso culturale che è presente, non nasce così a caso, matura attraverso tutta una riflessione che anche noi dobbiamo fare. Le popolazioni egizie, greche, romane avrebbero gradito che gli ebrei si fossero avvicinati alle loro divinità e dimostrassero qualche segno di rispetto nei confronti dei loro riti, ma gli ebrei mostravano una pressante separatezza in questo. E soprattutto, e questo provocava forti contrasti, erano assai sospettosi nei confronti di quei pagani che avrebbero voluto avvicinarsi ai loro riti e che mostravano interesse nei confronti del loro Dio unico. E siccome abbiamo detto c'erano degli elementi nella cultura della diaspora ebraica che attiravano moltissimo, a cominciare dai grandi racconti della scrittura, dai grandi personaggi della scrittura, pensate ai grandi patriarchi, pensate a tutta la storia della creazione, poi pensate ai vari patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, poi pensate alla figura di Giuseppe, dei figli di Giacobbe, poi alla figura di Mosè, e evidentemente grandi personaggi letterari che venivano, di cui si sentiva, no, l'eco. Attenzione, lo vedremo, il teatro durante l'ellenismo capirà che bisogna far tesoro, con tutta una serie di... non si parla mai di questo fatto, ne parleremo perché è importante ed interessante, non sono molti i dati perché in proposito, ma questi grandi personaggi sono personaggi, voi vedete come è facile, come accattivante fare della filmografia sull'Antico Testamento, lì ci sono dei copioni già pronti con dentro delle situazioni talmente gratificanti dal punto di vista, no, del racconto, della narrazione, che evidentemente hanno sempre avuto un successo straordinario, no? Questi racconti perché sono un apparato letterario formidabile. Ora, che naturalmente raccoglie tutta una tradizione che è quella dell'età attuale, no? Quindi gli ebrei in genere, cioè quelli della diaspora poi, non vogliono fare del proselitismo, no? Mentre i pagani si presentano e ti dicono prova il mio Dio che funziona, vedrai come toglie il mal di denti, gli ebrei non fanno questo, cioè non fanno assolutamente proselitismo, no? Cioè non vengono a proporti, quindi non bussano alla porta, di cercare di convertire, no, questo è un'operazione che non fanno assolutamente, sarà Dio che semmai provvede in questo. Quindi è evidente che non capivano i pagani, gli abitanti dell'Ellade, i greci e i latini, soprattutto questo atteggiamento, no? Si offendevano anche quando chiedevano o quando si avvicinavano. Ma come? Dicevano, io vorrei onorare il vostro Dio e voi me lo vietate, no? Dite che sono impuro, che non lo posso fare. Per giunta, l'invisibilità del Dio di Israele e il divieto di rappresentarlo sotto forma di immagini suscita da una parte grande curiosità, perché c'è il mistero di mezzo, no? E dall'altra grandi sospetti. Molti pagani sospettano che non esista affatto questo Dio invisibile e che gli ebrei siano gente senza Dio, siano atei pericolosi. In seguito questa accusa verrà formulata anche contro i cristiani. Gli ebrei della diaspora sono particolarmente sospetti anche al potere politico, perché come sappiamo i sovrani di Mesopotamia, d'Egitto e Alessandro Magno e poi gli imperatori romani esigevano un culto come se fossero delle divinità, e naturalmente gli ebrei respingono tenacemente questa idea, questi culti imperiali, e per questo vengono guardati con irritazione, con diffidenza, finiscono per essere considerati come se fossero dei ribelli pericolosi contro le istituzioni. Ma insomma, sembrano cittadini così, lavoratori, no? Che rispettano le regole, poi però, no? Di fronte al sovrano, sono irriverenti, no? E quindi capiamo bene che sebbene fossero sottomessi ai babilonesi, ai persiani, ai greci e poi ai romani, gli ebrei non cessarono mai di considerarsi un popolo a parte, una nazione speciale. Gli ebrei della diaspora, sebbene abitassero come disciplinati cittadini nelle capitali degli stati ellenistici che li ospitavano, guardavano tuttavia a Gerusalemme e non tanto come punto di riferimento politico, bensì, abbiamo detto, come un faro spirituale. Citavano spesso Gerusalemme, ma come metafora. E noi sappiamo che dopo la morte di Alessandro, Alessandro Magno, nel 323 a.C., lo stato unitario dell'ellenismo si spacca, no? E la Palestina viene governata, prima finisce il sogno per gli ebrei di farsi uno stato indipendente, viene governata prima dai Tolomei, poi dai Seleucidi, poi dagli Erodiadi, e queste dinastie estranee sono invise agli ebrei della diaspora, naturalmente, cioè con queste dinastie strane, gli stranieri, gli ebrei della diaspora non vogliono proprio avere nulla da spartire. Quindi, se prima non volevano ritornare, figuratevi qua, ora quando ci sono, ecco, in patria, ammesso che considerassero la Palestina, la terra di Canaan, una patria. Ora no, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, dobbiamo imboccare un sentiero collaterale che ci porta nei pressi di un paesaggio intellettuale nel quale ancora una volta individuiamo un intreccio filologico da dipanare. Ora, la conoscenza di questo intreccio filologico serve per verificare la consistenza del dibattito in corso sulla separatezza, sulla Perugia, che è l'argomento su cui stiamo riflettendo, mentre, come sapete, camminiamo sull'impervio sentiero che ci sta portando verso la parola chiave ecclesia, e strada facendo anche vediamo quali sono i segmenti culturali che sono nella mente di Paolo di Tarso. E allora facciamo un altro passo avanti. Nel paesaggio intellettuale che stiamo per osservare, noi troviamo un significativo documento letterario che è costituito dai testi di due celebri libri della letteratura veritica che si sono formati proprio in età ellenistica. Questi due libri sono il primo e il secondo libro dei Maccabei. Guardate sul punto 3 del repertorio. Il primo e il secondo libro dei Maccabei sono due testi biblici che noi abbiamo già incontrato più volte nel percorso della sapienza poetica veritica, quando abbiamo affrontato l'importante tema, forse ve lo ricordate tutte e tutti, dello scontro epocale tra filotraduzionisti, quelli che erano favorevoli alla traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento, e controtraduzionisti, quelli che dicevano in greco che non avrebbero voluto, quelli che scrivono in greco per dire che non avrebbero voluto, quelli che scrivono quindi opere in perfetto stile ellenistico per dire che loro, lo stile a loro non piace, però lo usano benissimo. Ecco, e questo è un paradosso culturale molto interessante e di grande valore, perché poi la cultura appunto va usata, no? per divulgare le proprie idee, no? E questo è un esempio tipico. Ora, noi possiamo fare il riassunto di questo argomento, di questa lotta tra filotraduzionisti e controtraduzionisti. Chi vuole può andarla a ripassare sui nostri siti, no? Si possono anche ascoltare tra le lezioni della Sapienza Poetica Veritica, riascoltare, no? Ora, comunque, tutte voi e tutti voi avete certamente sentito nominare i due libri dei Maccabei, e siccome tutti possediamo una Bibbia, possiamo anche facilmente prendere visione dei testi che compongono questi due libri. Guardate, i testi di questi due libri sono molto affascinanti. La prima cosa che in funzione della didattica, della lettura e della scrittura dobbiamo far notare è che questi due libri, nonostante le apparenze, non sono uno la continuazione dell'altro. Si presentano come due midrash epici scritti da due o più scrivani di cui non conosciamo nulla, come secondo la tradizione succede. Il secondo libro dei Maccabei, in particolare, è stato scritto certamente da un intellettuale ebreo di Alessandria, quindi da un appartenente alla diaspora egiziana, ed è il riassunto, è il compendio epico-romanzesco di un'altra opera. E questa è una tipica operazione, vedete, realizzata secondo lo stile dei grammatici ellenistici che frequentano la biblioteca di Alessandria. Nel percorso dello scorso anno noi li abbiamo incontrati, questi intellettuali che vivono nella biblioteca, che lavorano nella biblioteca, i grammatici alessandrini. Questo è lo scrittore del secondo libro dei Maccabei, è stato un intellettuale di biblioteca, un intellettuale ellenista della comunità della diaspora. Il secondo libro dei Maccabei è quindi il riassunto, un compendio dei cinque volumi scritti da uno storico che si chiama Giasone di Cirene, del quale conosciamo soltanto il suo nome. Giasone di Cirene in cinque libri racconta i complicati avvenimenti della storia ebraica del secondo secolo avanti Cristo. I due libri dei Maccabei mettono al centro di questi avvenimenti, vedete, gli autori prendono questa storia e questa storia la fanno vivere da un eroe, fanno sì che sia un eroe che la viva, un eroe epico. E al centro di questi avvenimenti le gesta eroiche di un personaggio che si chiama Giuda Maccabeo. Il soprannome Maccabeo, guardate, risulta oscuro nel significato, ma è il termine che dà il nome a tutta la saga, forse il magnifico, il glorioso, il vincitore o no, perché il risorto. C'è tutta una serie di correnti di pensiero qui intorno a questa questione. Però Giuda Maccabeo con i suoi fratelli Jonathan e Simone lotta compiendo imprese leggendarie, non tanto per l'indipendenza della patria, perché il concetto di patria per lo scrivano che compone il testo è aleatorio nel senso della terra di Cana, ma per amore della legge di Mosè. Questa è la patria. Ecco, la patria è la legge uguale per tutti, la Torah. Poi del Tempio di Gerusalemme, il faro spirituale, non tanto il Tempio in se stesso, ma e dell'alleanza con Dio, la Berit. Quindi vedete tutti gli elementi, ecco, fondamentali che ci sono. La Torah, il Tempio, la Berit. Ora, l'identità, il patto, quindi l'alleanza, l'identità storica degli avvenimenti meravigliosi narrati nella saga dei Maccabei è molto incerta, perché si tratta di un'epopea e chi ha scritto lo ha fatto con l'obiettivo non di narrare avvenimenti storici, ma bensì episodi di carattere apologetico. Forse ci sono due non, toglietene uno a vostro piacimento. Guardate, per entrare in contatto con i due libri dei Maccabei, il primo esercizio da fare è quello di constatare in quale parte della Bibbia sono collocati. Quindi se prendete l'indice dei libri della Bibbia, che trovate in fondo al volume, qualunque volume sia, potete appurare che i due libri dei Maccabei si trovano nel catalogo dei libri cosiddetti deuterocanonici. Lo sapete, abbiamo già studiato questo concetto, cioè del secondo canone, vale a dire quei libri composti in età ellenistica. Quali altri libri, oltre ai due libri dei Maccabei, fanno parte del catalogo dei libri deuterocanonici? Beh, trascrivete la lista. E che cosa attira la vostra attenzione osservando questa lista? Fate questo esercizio di ricerca, è utile per conoscere, per capire e per applicare. Ora, se leggiamo la presentazione, l'entrata in scena di Giuda Maccabeo nel capitolo 3 del primo libro dei Maccabei, ci rendiamo conto subito che l'autore compone un carme elogiativo sullo stile della cultura ellenistica, come quando vengono presentati gli eroi greci. Ora, leggendo questo testo viene in mente l'Iliade e la figura di Achille come se fossero trattati da Apollonio Rodio. Ve lo ricordate Apollonio Rodio, l'autore delle Argonautiche che noi abbiamo incontrato nel percorso dello scorso anno in quella lite che è costruita. Ora, leggiamo questo brano dal primo libro dei Maccabei, che ha proprio un sottotitolo molto preciso: Elogio di Giuda Maccabeo. Il figlio di Mattatia, Giuda, soprannominato Maccabeo, succedette al padre. Tutti i suoi parenti e quelli che si erano uniti a suo padre lo aiutarono e con grande entusiasmo combattevano per Israele. Egli accrebbe la gloria del suo popolo, rivestì la corazza come gigante e si cinse con le armi da guerra, scese in battaglia e difese l'accampamento con la spada. Nelle sue imprese fu come un leone, come leoncello ruggente sulla preda, inseguì gli enti braccandoli, i perturbatori del popolo distrusse con il fuoco. Gli enti sbigottirono per paura di lui e tutti i malfattori furono confusi. Sotto la sua guida la lotta di liberazione ebbe successo, diede filo da torcere a molti re e con le sue imprese rallegrò i discendenti di Giacobbe. Chi lo ricorda lo loderà sempre. Egli passò per le città di Giudea e disperse gli enti e distolse l'ira di Israele. Divenne celebre fino all'estremità della terra perché radunò quelli che si erano dispersi. Vedete che chi scrive vuole mostrare nel dibattito in corso sulla Perugia, sulla separatezza, che alcuni ebrei coraggiosissimi hanno saputo lottare per difendere la memoria delle antiche tradizioni del popolo, delle sue feste che devono continuare ad essere celebrate, soprattutto quella della dedicazione e della purificazione del Tempio, da celebrare anche nella diaspora, perché il Tempio, come sappiamo, è un pretesto metaforico, è una figura allegorica che serve per avvalorare il concetto della memoria condivisa. E quindi nei due libri dei Maccabei, sotto forma di epopea, di Midrash, c'è uno straordinario richiamo al popolo della diaspora perché sappia integrarsi senza però dimenticare le proprie radici, le proprie tradizioni, i propri riti, perché la memoria condivisa è l'essenza dell'esistenza. Ora, questo è importante anche per noi oggi. Guardate sul punto 4 del repertorio, queste idee sono importanti. I due Libri dei Maccabei rappresentano uno straordinario documento, prima di tutto perché sono le opere di due intellettuali ebrei fortemente radicati nella cultura dell'ellenismo, e i testi di questi due libri sono composti in perfetto stile ellenistico, secondo uno straordinario paradosso, che non è un paradosso che no, molti di voi conoscono. Questi scrivani ebrei di cultura alessandrina scrivono opere in perfetto stile ellenistico per difendere la cultura ebraica dall'invadenza dell'ellenismo stesso. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia definiscono questa operazione intellettuale un esercizio preventivo di vaccinazione culturale. No. Ora, la scuola propone per esercizio di leggere dal secondo libro dei Maccabei due capitoli, i capitoli 7 e 8. In particolare il testo del capitolo 7 è importante perché lì si parla di, ci sono delle parole chiave molto significative che nella testa di Paolo di Tarso fanno accendere delle luci, delle lampadine. C'è la parola martirio, c'è la parola sacrificio e c'è la parola risurrezione. Risurrezione come premio per quelle persone che hanno lottato e che sono state capaci di sacrificarsi per salvaguardare un principio, per garantire un diritto. Ora, quindi leggete il testo dei capitoli 7 e 8 del secondo libro dei Maccabei. Quindi questo concetto della risurrezione, no? Nel secondo secolo, primo secolo avanti Cristo, è nell'aria della cultura dell'ebraismo, dell'ellenismo, no? Ed è chiaro che lì viene mutuato poi da Paolo e da tutti coloro i quali cosiddetti cristiani ellenisti, no? Ecco, che vivono in quell'area e che utilizzano questo concetto secondo una tradizione, non perché è arrivato così, secondo una tradizione culturale. La storia della salvezza cammina sulle tradizioni culturali, così Dio ha voluto, dice Paolo di Tarso per inciso, no? Non è in chissà dove. Quindi, ora, i testi dei libri dei Maccabei, che quindi che Paolo conosce bene, e noi li stiamo vedendo apposta per vedere la mentalità di Paolo, come si configura, ci danno la possibilità di riflettere su tre argomenti significativi. Ma guardate, prima di affrontare questa riflessione, diamo ancora spazio, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, al romanzo I cani e i lupi di Irene Rossi. Il testo di questo romanzo contemporaneo ci permette di riflettere, abbiamo detto, in modo spregiudicato, come fa l'autrice, su quel complesso avvenimento pluriepocale che si chiama la diaspora, e ci fa ragionare con tutto l'acume tipico della cultura dell'ebraismo sul fatto che è sempre questione di raffronti a questo mondo. Che cosa significa questa affermazione? Beh, leggiamo. Simon Arcadievich, stava dicendo il padre di Ada, mi sento come quell'ebreo che era andato a chiedere consiglio a un uomo giusto, uno Zadik, lagnandosi della sua povertà. Israel Singer inscenò la conversazione tra il povero e il giusto. Vivo nella miseria, ho 10 figli da mantenere, una moglie bisbetica e una suocera in buona salute, piena di vigore e appetito. Questo lo riprende dal libro del Siracide, perché Irena Mirocchi conosce bene la letteratura dell'Antico Testamento. Quindi, ma che devo fare? Mi aiuti? Prendi in casa 12 capre, rispose il giusto. È quello che ho fatto io. E che me ne faccio? Già stiamo accalcati gli uni sugli altri come aringhe in un barile e dormiamo tutti insieme su un pagliericcio. Soffochiamo. Dove le metto le capre? Dammi ascolto, uomo di poca fede. Accogli le capre in casa tua e renderai gloria al Signore. Dopo un anno il povero si ripresentò. Allora sei più felice? chiese il giusto, felice, la mia vita è un inferno, preferisco morire piuttosto che avere ancora tra i piedi quelle maledette capre. Ecco, adesso puoi sbarazzartene, così apprezzerai la fortuna che prima non riconoscevi. La tua povera Stamberga, senza le loro cornate e la loro puzza, ti sembrerà una reggia. È sempre questione di raffronti, a questo modo. Anch'io, Simon Arkadievich, borbottavo contro la provvidenza, concluse il padre di Ada. Avevo mio suocero a carico e una figlia da crescere, lavoravo sodo e li mantenevo attento, ma è questa la condizione naturale dell'essere umano. Spargere molto sudore per guadagnare un tozzo, per guadagnarsi un tozzo di pane, sbagliavo a lagnarmi. Ora mi giunge la notizia che mio fratello è morto e la vedova, mia cognata, verrà a stare da me con i due figli. Tre bocche in più da sfamare. Sgoppa, fatica come un disgraziato, povero ebreo, ti riposerai sottoterra. Fu così che Ada apprese dell'esistenza e dell'imminente arrivo dei fuggiti. Cercava di immaginarseli, si lasciò assorbire da questo gioco per ore e smise di vedere e sentire quel che le accadeva intorno. Poi parve svegliarsi come da un sogno. Udì il padre dire a Simon Arkadievich: mi hanno parlato di un carico d'uva passa proveniente da Smirne, le interessa? Non smetta di seccarmi, cosa vuole che me ne faccia dell'uva passa? Non si arrabbi, non si arrabbi. Potrei procurarle a buon prezzo della cotolina di Nizhny Novgorod. Che ne dice? Vada al diavolo lei e la sua cotolina. Allora un lotto di capellini per signora creati a Parigi. Sono solo un tantino rovinati a causa di un incidente ferroviario e si trovano in un deposito alla frontiera. Posso averli a metà costo. Quanto? Quando furono in strada, Ada chiese: la zia e i cugini verranno a vivere con noi? Sì. Camminavano lungo un ampio viale deserto. Alcune strade nuove tagliavano la città secondo un ambizioso piano urbanistico. Erano costeggiate di figli e grandi abbastanza da consentire le manovre di uno squadrone di cavalleria. Ma solo il vento le percorreva da un capo all'altro, con folate pungenti e vivaci che sollevavano la polvere. Era una sera d'estate, con il cielo limpido e rosato. Ci sarà una donna in casa, disse infine il padre guardando con tristezza Ada, per prendersi cura di te. Non voglio che qualcuno si prenda cura di me. Israelita scosse la testa. E anche per evitare che la domestica rubi e che tu debba venirmi dietro tutto il giorno. Perché non ti fa piacere? Chiese Ada con un pianto nella voce. Il padre mi accarezzò delicatamente i capelli. Certo che mi fa piacere, ma devo camminare piano per non stancarti. E noi intermediari ci guadagniamo il pane correndo. Più veloci andiamo, prima arriviamo dai ricchi. Molti concludono affari migliori perché vanno più in fretta di me. Loro possono lasciare i figli a casa, a calduccio. E aggiunse tra sé: con la madre. Ma non bisognava parlare dei morti. Per il timore superstizioso di attirarsi addosso la malattia, la disgrazia, il male era perennemente inaguato e per non rattristare la bambina. Ada avrebbe avuto tutto il tempo di imparare quanto è difficile e incerta la vita, sempre pronta a riprendersi i beni più preziosi e poi il passato è passato. Stare a pensarci su serve soltanto a sprecare le energie necessarie per andare avanti. Ada sarebbe dunque cresciuta conoscendo appena il nome della madre morta, senza aver mai fatto visita alla sua tomba, sentito una parola su di lei, sulla sua breve esistenza. In casa c'era una fotografia sbiadita che raffigurava una giovinetta in uniforme scolastica con lunghi capelli neri che le ricadevano in disordine sulle spalle. Semi nascosta nell'ombra di una cortina, il ritratto pareva seguire i vivi con uno sguardo di rimprovero. Anch'io sono stata come voi, sembravano dire i suoi occhi. Perché avete paura di me? Ma per quanto dolce e timida fosse, suscitava ugualmente inquietudine, perché abitava in un regno senza fame né sonno, senza preoccupazioni né controversie, senza niente, insomma, di tutto ciò che costituisce la vita delle persone sulla terra. Il padre di Ada era preoccupato per l'arrivo della cognata e dei nipoti. ma la casa era davvero troppo trascurata, troppo sporca. E per occuparsi della bambina ci voleva una donna. Quanto a lui era rassegnato a rimanere un poveraccio, senza educazione, benché quando si era sposato sognasse ben altro, ma a se stesso e ai suoi desideri dava ormai poca importanza. Si lavora, si vive, si spera per i figli, carne della propria carne, sangue del proprio sangue. Per essere contento gli sarebbe bastato che Ada avesse più beni terreni di quelli toccati in sorte a lui. La immaginava ben vestita, con un grazioso abito ricamato, un nastro fra i capelli come i figli dei ricchi. Che ne sapeva lui di abbigliamento infantile? Ada aveva un aspetto antiquato e malaticcio, con quei vestiti troppo larghi e troppo lunghi che il padre le comprava per la qualità del tessuto, e non sempre i colori erano ben assortiti. Israel lanciò un'occhiata alla sottana scozzese sulla quale la bambina indossava una casacca di velluto nero cucita da Natasha, la cuoca. Non gli piaceva neanche la pettinatura della figlia, con la frangia spessa che le copriva la fronte fino alle sopracciglia e i riccioli neri tagliati in modo irregolare sul collo. Povero piccolo collo esile. Lo prese tra le dita, stringendolo appena, con il cuore traboccante di tenerezza. Ma poiché era ebreo, non gli bastava immaginare la figlia ben nutrita, ben curata e in seguito felicemente sposata. Gli sarebbe piaciuto trovare in lei un talento, un dono straordinario. Chissà, poteva diventare una musicista, una grande attrice. Le sue aspirazioni erano per forza di cose limitate, perché aveva solo una figlia. Oh, desiderio deluso, speranza vana, un figlio, un maschio. Dio non aveva voluto, ma Israel si consolava pensando ai suoi amici, i cui eredi maschi, anziché essere la gioia della loro vecchiaia, ne erano l'afflizione, la vergogna, il castigo visibile del Signore. Alcuni si occupavano di politica, erano finiti in prigione o condannati all'esilio dal governo, altri vagabondavano lontano in città straniere. Non che lui avesse nulla in contrario a mandare in futuro Ada a studiare in Svizzera, in Germania, in Francia, ma bisognava lavorare, mettere da parte il più possibile. Consultò il piccolo taccuino unto sul quale annotava il tipo di mercanzie da proporre e affrettò il passo. Guardate sul punto 5 del repertorio e leggete questo romanzo, perché è molto significativo. Ci sono tre elementi, abbiamo detto, contenuti nei testi dei libri dei Maccabei su cui dobbiamo riflettere. Il primo elemento significativo è rappresentato dal concetto della risurrezione. Il concetto della risurrezione come premio per quelle persone che hanno lottato e che sono state capaci di sacrificarsi per salvaguardare un principio e per garantire un diritto è presente nel settimo capitolo del secondo libro dei Maccabei, di cui si consiglia la lettura. Andate a leggerlo questo capitolo. Ora, leggiamo insieme un frammento, i versetti 7 e 8 di questo capitolo. Seguite. Morto il primo fratello, portarono anche il secondo al supplizio. Gli strapparono dalla testa la pelle con i capelli e gli chiesero: sei disposto a mangiare questa carne? Carne di maiale. Se no, tortureremo il tuo corpo membro per membro. Ma egli rispose in ebraico: no. Perciò anche lui subì gli stessi tormenti del primo. Quando ormai era all'ultimo respiro, disse: tu, o scellerato sarebbe Antioco Epifane, forse c'è una I in più, che è il re dell'Egitto, tu, o scellerato, ci togli dalla vita presente, ma il re dell'universo ci farà risorgere per una vita che non finisce, dato che moriremo per le sue leggi. Vedete, non è casuale quindi il fatto che questo libro sia stato uno degli oggetti culturali che hanno contribuito alla formazione di Paolo di Tarso, probabilmente anche di Gesù di Nazareth, e sicuramente Paolo di Tarso, quando elabora la sua idea di Anastasia, la resurrezione, vuole richiamare l'attenzione di chi legge le sue lettere questo testo, che è conosciutissimo nell'area della diaspora. Ora, il secondo elemento di riflessione è legato al fatto che gli scrivani del primo e del secondo libro dei Maccabei vogliono con la composizione di questi testi autorevoli, intervenire nel grande dibattito in corso sulla separatezza, sulla Perugia, e compiere una straordinaria operazione intellettuale. Perché? Perché intervengono nel dibattito con grande raffinatezza culturale. Il secondo libro dei Maccabei, cioè andate a constatare personalmente, intanto inizia con una lettera indirizzata agli ebrei dell'Egitto e poi ne segue anche un'altra. Quindi lo stile epistolare, e noi ci stiamo occupando dell'epistolario, no, di Paolo di Tarso, lo stile epistolare è un classico modello letterario ellenistico di carattere retorico che viene usato soprattutto per dare raccomandazioni. Che cosa c'è scritto in questa lettera con cui inizia il secondo libro dei Maccabei? Cari ebrei della diaspora dell'Egitto, noi ebrei di Gerusalemme, attenzione perché l'autore scrive da Alessandria d'Egitto, non da Gerusalemme, quindi vedete, vi raccontiamo queste meravigliose avventure, quindi la saga dei Maccabei, perché se leggerete e vi rifletterete, il re del cielo, guardate, nel testo greco originale non si nomina mai il nome Dio, la parola Dio, nei libri dei Maccabei. Il re del cielo farà aprire il vostro cuore. Ora, questa tecnica sullo stile della retorica dei grammatici alessandrini di intervenire per lettera, per orientare le lettrici e i lettori, diventa nel corso dell'ellenismo un efficace metodo di persuasione, e noi possiamo capire quindi a quale modello letterario si ispiri Paolo di Tarso nel comporre il suo epistolario. Non è che si inventa delle cose, crea un suo metodo studiando, cioè creando una propria tradizione culturale mutuata da un grande repertorio culturale. Quindi il terzo elemento di riflessione emerge dalla lettura del secondo libro dei Maccabei e riguarda un altro tratto essenziale che caratterizza l'ellenismo e che è molto importante e che è di grande attualità oggi come oggi nel nostro paese: il primato che deve avere la cultura nella società. E questo riferimento fondamentale lo si trova nel secondo libro dei Maccabei, al capitolo 2, nei versetti 13, 14 e 15. Quindi vedete quante cose ci sarebbero da dire per rispondere, ma non cose, quanti concetti fondamentali da mettere in circolo attraverso l'alfabetizzazione culturale e funzionale. Ora, questi tre versetti raccontano quando Giuda Maccabeo costruisce la Biblioteca di Israele. Questa, guardate, è una classica scelta di carattere ellenistico. Sì, sì, sarà anche la Guerra Santa a riscattare un popolo oppresso, ma molto più importante per un popolo oppresso è conservare la sua cultura. Quindi oggi, per un popolo oppresso, è necessario promuovere una grande campagna di alfabetizzazione culturale e di moralizzazione, anche magari anche pastorale, senza aspettare che siano i vescovi poi a dire delle cose, perché poi si barcamenano sempre invece di magari invitare a studiare prima di tutto. Poi ora Paolo di Tarso, secondo una tradizione che dovrebbe essere mutuata, Paolo di Tarso, sulla scia di questa idea che ha maturato nel corso della sua formazione, è convinto del fatto che la divulgazione della buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth non possa attuarsi se non per via culturale. E difatti, ora lo vedremo quando poi studieremo, punteremo l'attenzione sulle sentenze che costruisce Paolo di Tarso, quali sono i suoi riferimenti. Sono riferimenti ad una grande biblioteca, perché basta citare un nome, lui sa benissimo che cosa suscita quel nome. Magari noi no, perché non abbiamo ripassato, no? Quindi è necessario ripassare per vedere dietro quale meccanismo culturale ci sia e quale idee ci siano. Per esempio questa, che è un'idea fondamentale di tutto l'ellenismo, no? Nella società il primato deve essere quello della cultura, e della cultura data gratuitamente, gratis data, e questo è il concetto. Ora, leggiamo questi tre versetti, versetti 13, 14 e 15 del secondo capitolo del secondo libro dei Maccabei, perché esprimono in modo significativo una delle caratteristiche dell'ellenismo, quella di riservare alla cultura il primo posto nella società. Queste stesse notizie si trovano anche negli scritti e nelle memorie di Neemia. Guardate, questo di Neemia è un libro apocrifo che è andato perduto. Egli, Giuda Maccabeo, fondò pure una biblioteca e vi raccolse i libri riguardanti i re e i profeti, gli scritti di Davide e le lettere dei re relative ai doni votivi. Allo stesso modo anche Giuda Maccabeo raccolse tutti i libri andati perduti a causa della guerra che ci capitò, ed essi sono ora presso di noi. Perciò, se ne avete bisogno, mandateci qualcuno che ve li porti. La cultura dell'ebraismo non solo si è conservata, ma attraverso il processo della dispersione e dell'integrazione è diventata il substrato secondo della cultura europea e non solo. In modo particolare la letteratura mitteleuropea trova nei testi dell'Antico Testamento la sua linfa vitale. Ora, il catalogo degli esempi è lungo. Noi questa sera abbiamo ancora una volta messo in repertorio un classico, e in un percorso di didattica della lettura e della scrittura succede che spesso si mettano da una parte certi testi pensando che, essendo famosi, siano già stati letti da tutte le persone e quindi sia superfluo presentarli o ripresentarli. Magari sono stati anche letti, ma sappiamo che i classici si rileggono in continuazione, proprio perché un classico è un testo che continua a dire e continua a farsi scoprire. Un classico dei classici che puntualmente citiamo è il libro di Giobbe, un testo del blocco ellenistico dei Ketubim, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, gli scritti sapienziali e poetici della Bibbia. Il libro di Giobbe è un testo fondamentale oggi del pensiero dell'esistenzialismo moderno, quindi è un testo non solo letto e riletto, ma anche riscritto in continuazione da chi vuole riflettere sulla condizione umana, sul destino delle persone e sul senso che ha questa vita che siamo chiamati a vivere, dove di solito sono i cattivi che prevalgono e i buoni che la prendono in tasca. E la figura di Giobbe è diventata in età moderna e contemporanea il modello di una riflessione quindi universale, sempre attuale. E il libro di Giobbe è formato da 42 capitoletti scritti in poesia e andrebbe ogni tanto riletto. Conoscete l'incipit, no, del libro di Giobbe? Beh, leggiamolo insieme. Insieme anche a Paolo di Tarso, perché nella regione di Uz viveva un uomo chiamato Giobbe. Era onesto e giusto, rifiutava il male perché rispettava Dio, aveva 7 figli e 3 figlie, possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 1.000 buoi, 500 asine e anche le 12 capre che stanno là, e aveva moltissimi servitori. Era l'uomo più importante tra quelli che vivevano a destra di Israele. Un giorno le creature celesti si presentarono davanti al Signore. In mezzo a loro c'era anche Satan. Guardate che questa parola, questo termine, sapete che l'ebraico non ha vocali, ha solo delle consonanti. S-T-N è la parola che definisce le tenebre nel libro della Genesi, no? Da qui è nata la parola Satana. Quelli che hanno studiato la Genesi ci saranno, no? Tanti tra noi. Qualche anno fa, no? Abbiamo studiato e ristudiato. In mezzo a loro c'era anche Satana. Il Signore gli chiese: da dove vieni? Satana rispose: sono stato qua e là in giro per la terra. Hai notato il mio servo Giobbe? Chiese ancora il Signore. Poi aggiunse: in tutta la terra non c'è nessuno onesto e giusto come lui. Egli rifiuta il male perché serve Dio. Satana rispose: gli conviene rispettarti, lo credo bene. Tu proteggi lui, la sua famiglia e tutto quel che possiede, benedici tutto quello che fa, e così il suo bestiame cresce a vista d'occhio. Ma prova a toccare le sue proprietà e vedrai come bestemmierà anche lui. Il Signore disse a Satana: d'accordo, fa quel che vuoi delle sue proprietà, ma non toccare la sua persona. E Satana si allontanò. Un giorno, mentre i figli e le figlie di Giobbe banchettavano a casa del fratello maggiore, un uomo venne a dire a Giobbe: i predoni Sabei sono piombati addosso a me e agli altri tuoi servitori. Hanno rubato i buoi che aravano e le asine che pascolavano là vicino. Hanno ucciso tutti. Solo io sono riuscito a salvarmi per venirsela a dire. Mentre quest'uomo stava ancora parlando, un altro servo venne a dire a Giobbe: è caduto un fulmine che ha ucciso il tuo gregge e i tuoi pastori. Solo io sono riuscito a salvarmi per venirselo a dire. Quest'uomo non aveva finito di parlare quando un altro venne a dire a Giobbe: tre bande di predoni babilonesi si sono gettate sui tuoi cammelli, li hanno presi, li hanno ucciso i tuoi uomini. Solo io sono riuscito a salvarmi per venirselo a dire. Quest'uomo stava ancora parlando con Giobbe quando un altro venne a dirgli: i tuoi due figli e le tue figlie banchettavano a casa del fratello maggiore ed un tratto un vento fortissimo che soffiava dal deserto ha fatto crollare la casa. Sono morti tutti. Solo io sono riuscito a salvarmi per venirtelo a dire. Udito questo, Giobbe si alzò, stracciò il suo mantello e si rase i capelli in segno di lutto. Poi, gettandosi a terra, pregò così: nudo sono venuto al mondo e nudo ne uscirò. Il Signore dà, il Signore toglie, il Signore sia benedetto. Nonostante tutto, Giobbe non peccò, non se la prese con Dio. Beh, andate avanti voi a leggere il libro di Giobbe, se non l'avete mai letto, è un esercizio che bisogna fare, perché innanzitutto perché è opera di alta poesia e di grandissima letteratura, vedete come è scritto questo libro, è di una bellezza eccezionale, e poi perché pone questi interrogativi, no? Come mai il giusto si rimette sempre le penne, mentre quelli che trafficano tranquillamente, ecco, c'è una giustizia, come mai? Come sta questo problema? Ce lo dobbiamo porre, no? Certo ce lo dobbiamo porre, sì, ci dobbiamo in qualche modo ribellare a questa situazione. Il Signore aspetta, anche poi alla fine, che giusti si ribellino. Ora, una delle scritture classiche che prende spunto dal libro di Giobbe è un famoso romanzo di Joseph Roth che si intitola appunto Giobbe, romanzo di un uomo semplice. E anche questo romanzo dovrebbe essere periodicamente riletto, e chi non lo ha letto è bene che lo lega ora, perché ci troviamo su questa strada e sono testi questi che si leggono abbastanza velocemente, scorrono bene, tanto Irene Mirossi attira l'attenzione quanto il testo di Roth. Guardate, penso che tutte e tutti voi abbiate almeno sentito nominare il grande scrittore mitteleuropeo Joseph Roth. Guardate sul punto 6 del repertorio, Roth viene definito uno scrittore viennese. Guardate, anche se è nato, se non è nato a Vienna, è nato nel 1894 in Galizia orientale, da madre russa, da padre austriaco, quindi è figlio della diaspora mitteleuropea, ed è morto il 23 maggio del 1939 nel quartiere Latino a Parigi, in uno di quei caffè che sono lì, ci sarete stati, oggi non ci sono più. Roth non era a Parigi per turismo, era in esilio dopo l'annessione dell'Austria alla Germania nazista, con tutte le conseguenze che ha comportato. E questo caffè parigino dove Roth è morto era un punto di ritrovo dei profughi ebrei antinazisti in fuga. Quel giorno Roth aveva ricevuto una tragica notizia, quella del suicidio, e i casi sono stati tanti in quel momento, del suo amico più caro, il grande poeta viennese Ernst Toller, il quale si era suicidato per protesta. E questo personaggio ci fa pensare al secondo libro dei Maccabei, andate a leggere il capitolo 7 e il capitolo 8. Ma fate anche una piccola ricerca su Ernst Toller, potete utilizzare l'enciclopedia o la rete. Certe figure, guardate, rimangono ingiustamente nell'ombra, e invece è bene conoscerle, dobbiamo fare memoria, se no la memoria, se diventa una stanca ripetizione retorica, la memoria deve essere implementata dalla cultura, no? Da un continuo percorso culturale, no? Mettendo in evidenza personaggi che sono stati in qualche modo, sono in ombra, invece dobbiamo conoscerli. In questo caffè nel quartiere Latino Roth scrive sulla tovaglia di carta e di un tavolino il suo ultimo testo prima di morire. Scrive: penso a volte che la natura sia benigna nello screditare talmente la vita da far apparire desiderabile la morte. Bruceranno i nostri libri, intendendo così bruciare noi, ma nessun tiranno riuscirà mai a fermare il volo del pensiero. E qui cita Averroè, come voi sapete. Ma se prendete un libro dove è stampato il testo di uno qualunque dei famosi romanzi di Roth, trovate anche la sua biografia, che rappresenta anche quella un'interessante lettura, come se fosse un romanzo. Ora potrebbe fare un film, ma già, nel senso che poi Roth è autobiografico, perlomeno in molti dei suoi testi, ma in uno in particolare. Voi sapete che di Roth almeno 6 romanzi sono considerati dei classici, che devono essere letti o perlomeno messi nella lista, nella nostra lista di lettrici e di lettori, per il nostro quotidiano esercizio di 10 minuti al giorno. Come sono intitolati questi romanzi? È bene anche saperlo. Sono intitolati La tela del ragno del 23, Fuga senza fine del 27, La cripta dei cappuccini del 38, La milleduesima notte del 39. E guardate, quando Ruth muore, quando si sente male lì in questo locale, poi muore in pochi minuti, Roth nella tasca della giacca ha un quaderno sul quale c'è scritto il testo della sua ultima opera, che aveva appena terminato, intitolata La leggenda del santo bevitore. E anche Roth era autobiografico di questo libro, perché era anche lui un santo bevitore. Pochi mesi dopo, nell'ottobre del 1939, quest'opera viene pubblicata. Forse avrete visto il film, ecco, tratto da quest'opera, ma il testo va, la lettura del testo deve accompagnare per forza di cose la visione del film o viceversa. Ora, noi ora puntiamo la nostra attenzione su due pagine tratte da Giotto, romanzo di un uomo semplice, scritto nel 1930. E questo romanzo è considerato uno dei capolavori della scrittura ironica dell'ebraismo, ma non solo, della letteratura mitteleuropea, della letteratura mondiale. Cioè, è un romanzo intanto sulla dispersione dell'ebraismo, e quindi è chiaro che non è che lo citiamo a caso, è per questo che lo incontriamo sul nostro itinerario, per rafforzare, no, i concetti che stiamo studiando, per arricchirli in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Ora, questo romanzo racconta la storia di un uomo insignificante, di una persona che non lascia traccia nella storia del mondo. Cioè, questa persona è un ebreo che si chiama Mendel Singer e che fa il maestro talmudico, cioè il maestro di catechismo, e che si considera devoto e timorato di Dio. Questo è tutto. Il tono di questo racconto è dimesso e colloquiale, è semplicissimo, così come la vita che quest'uomo trascorre in un villaggio della Volinia russa, quindi siamo nella Mitteleuropa, nella pianura sarmatica, nelle terre di Chagall, ecco, per dire, lì, ecco, per mettere insieme tutti questi tasselli, no, che poi fanno la cultura, che noi possiamo vedere le mostre, possiamo vedere le mostre, possiamo vedere i cataloghi, possiamo arricchire la nostra mente di immagini, di viaggi, di idee, di città, di personaggi. Ora, ecco, vedete dove ci porta l'epistolare di Paolo di Tarso, ecco, non è chiuso lì nelle liturgie, è aperto a quella più grande liturgia che è la vita della cultura e l'alfabetizzazione di carattere funzionale e culturale. Mendel naturalmente ha una moglie che si chiama Deborah. Guardate che non è casuale il scegliere i nomi da parte di Roth. È un formidabile personaggio femminile creato da Roth. Beh, sapete chi è Deborah? Deborah dove la troviamo? Roth ci rimanda, a uno dei famosi libri di questa biblioteca, che è il libro dei giudici, e nel libro dei giudici c'è il personaggio di Deborah. Nel famoso capitolo 5 del libro dei giudici c'è il canto di Deborah, che è un canto guerresco e che è uno dei testo più antico della letteratura dell'Antico Testamento, cioè il frammento più antico che è stato ripreso dagli scrivani e utilizzato. È un canto guerresco, quindi Deborah è un personaggio, non è un personaggio, questa donna ha il carattere di Deborah, è sempre a stimolare questo povero uomo e a lamentarsi è un bellissimo personaggio che crea Roth. Deborah è stata benedetta da Dio, tra virgolette, perché ha partorito tre figli e un quarto è in arrivo. Ora, questo quarto figlio avrà dei problemi seri. È un bambino che sarà disabile e per questo motivo verrà amato più degli altri, proprio per questo motivo, perché è un segno, no? Ora, su questa semplice povera famiglia si abbattono come un uragano molti mali. Per questo motivo lo scrittore fa esplicito riferimento a Giobbe e naturalmente a questa letteratura. Ora, ci sarebbe da disperarsi, da ribellarsi, da vendicarsi, ma Mendel, novello Giobbe, con una saggezza equilibrata, con un rispetto per Dio che equivale al rispetto per la vita, per la sua vita quotidiana, sua e di quelli che ha attorno, riesce a non perdere mai la fiducia e a mantenere una grande forza vitale. Cioè, come fa Mendel Singer a comportarsi così? Mendel Singer, per resistere al male, usa uno strumento formidabile, dice Roth, la memoria del bene, di cui noi non ci dobbiamo dimenticare, che è una ricchezza che noi abbiamo e che dobbiamo valorizzare. La memoria del bene, parla con Dio, che è il suo principale interlocutore, e in modo molto ironico lo fa Roth, questo ed è molto bello, e si affida quindi al ricordo degli affetti, delle semplici gioie della vita quotidiana, delle abitudini infantili, dell'intimità goduta con sua moglie. Tutte queste cose sono un valore, no? E che nessuno ti può togliere, no? E che rimane nella tua memoria e che ti aiuta a vivere, e che è l'aiuto fondamentale per vivere, perché la vita ha tutti i giorni la sua croce, no? Direbbe poi Paolo di Tarso. Il ricordo del bene che ha ricevuto nella mente e nelle parole di Mendel Singer diventa un grande midrash, cioè un grande racconto mitico, fiabesco, che lo consola. Cioè, tutto il racconto è tenuto insieme con una straordinaria ironia, perché, come sappiamo, c'è del comico anche nella tragedia, e alla fine Mendel Singer, anche quando rimane solo e si trova ad essere un po' abbandonato a se stesso, conclude che nonostante tutto è valsa la pena vivere. Questa esperienza che è stata la vita, questa chance che è stata concessa, è irripetibile, e quindi è valsa la pena di averla vissuta. Naturalmente Roth scrive anche, siamo nel 1930, e comincia ad annusare quella che è la situazione in Europa, come tutti gli scrivani, gli scrittori, le scrittrici della cosiddetta crisi del Novecento. Si rendono conto che in Europa stanno andando al potere i grandi dittatori, che le democrazie sono in crisi, che il popolo non crede più nella democrazia, che i popoli sono ignoranti e beoti. E quindi è chiaro che manifesta, è molto importante questa letteratura, questi romanzi proposti, perché siamo in situazioni molto simili, e quindi noi dobbiamo farci forza traendo vantaggio da tutti quelli che sono gli elementi che la letteratura mette in evidenza. La memoria del bene è un elemento fondamentale di fronte alla banalità del male, da contrapporre alla banalità del male. Ora, per concludere e per celebrare la festa, la giornata della memoria, leggiamo due pagine da Joffrey. Ancora una cosa dal punto di vista tecnico: se leggete questo testo, fate attenzione, perché ogni tanto Roth è molto abile ad utilizzare tutta quella che è la cultura popolare della diaspora mitteleuropea. Inserisce nel suo testo pezzi di canzone, di filastrocche, di elementi che sono anche nell'Antico Testamento, e li utilizza in un modo straordinario, con una grande semplicità, no? E li inserisce, a noi sfuggono magari, perché, però ecco, il grande scrittore utilizza la cultura popolare, no? La valorizza, no? La mette bene in evidenza. Molti anni fa viveva a Duchnow un uomo che si chiamava Mendel Singer. Era devoto, timorato di Dio e simile agli altri, un comunissimo ebreo. Esercitava la semplice professione del maestro. Nella sua casa, che consisteva tutta in un'ampia cucina, faceva conoscere la Bibbia ai bambini, insegnava con onesto zelo e senza vistosi successi. Queste parole ci fanno pensare anche alle lettere di Paolo di Tarso, no? Zelante, ma una sconfitta dopo l'altra, no? Migliaia e migliaia prima di lui avevano vissuto e insegnato nello stesso modo. Insignificante come la sua esistenza era il suo viso pallido, una grande barba di un nero simile a quella degli altri, lo incorniciava tutto, la bocca era coperta dalla barba, gli occhi erano grandi, neri, seriosi e mezzo nascosti da palpebre pesanti. Sulla sua testa aveva un berretto nero di rette di seta, una stoffa con la quale si fanno talvolta cravatte fuori moda al buon mercato. Il corpo era infilato in un usuale caffettano ebraico di media lunghezza, le cui falde svolazzavano quando Mendel Singer andava svelto per la via e battevano come con un colpo d'ala secco e regolare sui gambali degli stivaloni di cuoio. Singer sembrava avere poco tempo e tutte mete urgenti. Certamente la sua vita era una perpetua fatica e alle volte perfino un tormento. Doveva vestire e sfamare una moglie e tre bambini, un quarto era in arrivo. Dio aveva concesso fertilità ai suoi lombi, equanimità al suo cuore e povertà alle sue mani. Non avevano oro da pesare, né banconote da contare, eppure la sua vita continuava a scorrere alla meglio, come un povero piccolo ruscello fra madre e figlio. Ogni mattina Mendel ringraziava Dio per il sonno, per il risveglio e il giorno nascente. Quando il sole tramontava pregava un'altra volta, quando spuntavano le prime stelle pregava per la terza volta e prima di mettersi a dormire bisbigliava una frettolosa preghiera con labbra stanche ma fervide. Il suo sonno era senza sogni, la sua coscienza era pura, la sua anima era casta, non aveva da pentirsi di nulla e nulla c'era che gli bramasse. Amava sua moglie e provava piacere vicino alla sua carne. Con un sano appetito consumava in fretta i pasti. I suoi due bambini, Jonas e Shemarita, li picchiava se disobbedivano, ma la più piccola, Miriam, la carezzava spesso. Aveva i suoi capelli neri, i suoi occhi neri, seriosi e dolci. Le sue membra erano delicate, le giunture fragili, una giovane gazzella. Qui riconoscete il cantico dei canti. A 12 scolari di 6 anni egli insegnava a leggere e a imparare a memoria la Bibbia. Ciascuno dei 12 gli portava ogni venerdì 20 copechi. Erano le uniche entrate di Mendel Singer. Aveva solo 30 anni, ma le sue prospettive di guadagnare di più erano minime, forse addirittura inesistenti. Come gli scolari crescevano, andavano da altri maestri più sapienti. La vita ricalava di anno in anno, i raccolti diventavano sempre più scarsi, le carote rimpicciolivano, le uova erano vuote, le patate gelate, le minestre acqua, le carpe striminzite e i lucci piccoli, le anatre magre, le oche dure e i pommi un niente. Questa è una tipica filastrocca, il dish, che vedete viene inserita ed è bellissima. Così suonavano le lagnanze di Deborah, la moglie di Mendel Singer. Era una donna, e qualche volta aveva il diavolo addosso. Occhieggiava le proprietà dei benestanti e invidiava i guadagni della gente di commercio. Era troppo tacino Mendel Singer ai suoi occhi. Gli rimproverava i bambini, la gravidanza, il caro vita, i bassi onorari e spesso perfino il brutto tempo. Il venerdì lavava il pavimento finché diventava giallo come zafferano. Le sue larghe spalle ballavano su e giù ritmicamente. Le forti mani strofinavano le assi in lungo e in largo, una per una, e le unghie passavano lunghe i correntini e negli interstizi, raschiando via il sudicio, e le ondate del mastello, annientavano definitivamente. Come una grossa montagna, mobile e poderosa, andava a carponi per la stanza vuota tinta in azzurro. Fuori, davanti alla porta, i mobili prendevano aria, il letto di legno marrone, i pagliericci, un tavolo piallato, due panche lunghe e strette, semplici assi orizzontali inchiodate a ciascuna su due verticali. Non appena il primo crepuscolo abitava la finestra, Deborah accendeva le candele nei candelieri di alpaca. Si copriva il viso con le mani e pregava. Suo marito arrivava nel suo abito nero di seta, il pavimento gli splendeva incontro, giallo come il sole fuso, il suo viso luceva più bianco del solito, più nera, che nei giorni sareali si abbigliava anche la barba. Si sedeva, intonava un canto, poi genitori e figli sorseggiavano la minestra calda, sorridevano ai piatti e non dicevano una parola. Il calore saliva nelle stanze, si levava dalle pentole, le scodelle, i corpi, le candele da pochi soldi, dei candelieri di alpaca, non resistevano, cominciavano a piegarsi. Sulla tovaglia rosso mattone a quadri azzurri gocciolava stearina e in un attimo si rapprendeva. Veniva spalancata la finestra, le candele si rinfrancavano e ardevano tranquille incontro alla loro fine. I bambini si stendevano sui paglierici vicino alla stufa, i genitori restavano ancora a sedere e fissavano con preoccupata solennità le ultime fiammelle azzurre che guizzavano dalle cavità dei candelieri e ricadevano mollemente in ondulate. Un gioco d'acqua fatto col fuoco. La stearina bruciava lentamente, esili fili di fumo azzurro salivano dai respingi carbonizzati degli stoppini verso il soffitto. Ah, sospirava, non sospirare, le ricordava Mendel Singer. Di sabato non si può neanche sospirare. Tacevano, torniamo, Debra, raccomandava, e cominciavano a mormorare una preghiera serale. Così, alla fine di ogni settimana iniziava il sabbat, con silenzio, candele e canto. 24 ore più tardi sprofondava nella notte che guidava il grigio corteo dei giorni feriali, una vita di affanni. Un giorno caldo, nel colmo dell'estate, verso le 4 del pomeriggio, Deborah partorì. Le sue prime grida investirono la cantilena dei 12 scolaretti. Andarono tutti a casa. Cominciarono 7 giorni di vacanza. Mendel ebbe un altro bambino, il quarto, un maschio. 8 giorni dopo fu circonciso e chiamato Menuchin. Menuchin non ebbe una culla. Penzolava in un cesto di vimini nel mezzo della stanza, fissato con 4 canapi a un gancio del soffitto, come un lampadario. Mendel Singer di quando in quando toccava con un dito leggero, non indifferente, il cesto sospeso che subito cominciava ad ondolare. Questo movimento a volte placava il neonato, talora però non serviva affatto contro la sua voglia di piagnucolare e strillare. Il gracidio della sua voce sormontava le voci dei 12 scolaretti, suoni profani e sgraziati che si sovrapponevano ai sacri versetti della Bibbia. Deborah saliva su uno sgabello e tirava su il neonato. Bianchi, turgidi e colossali e rompevano i suoi semi dalla bruna aperta e attiravano prepotentemente gli sguardi dei ragazzi. Sembrava che Deborah allattasse tutti i presenti. I suoi stessi 3 figli maggiori le stavano intorno, gelosi e avidi. Scendeva il silenzio, si sentiva il neonato succhiare. I giorni si allungarono in settimane, le settimane diventarono mesi, 12 mesi fecero un anno ed ecco, continuate a leggere voi questo romanzo perché è molto significativo e questo è il momento di leggere. E come si articola il dibattito sulla separatezza e sulla Perugia? Come si evolve? Quali sono le conclusioni a cui porta? E dove conduce questo sentiero sul quale stiamo da settimane rincorrendo la parola ecclesia? Vedete, l'alfabetizzazione culturale e funzionale propone percorsi didattici che vanno affrontati con pazienza, la proverbiale pazienza di Giove. E quindi il viaggio continua e la scuola è qui perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona e ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Buonanotte, a correre numerose e numerose. La prossima settimana. Saluta.